to committing such a crime. So although I hate to do it, you're gonna have to serve some time.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio. Quindi cominciamo la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 25 settembre, come sempre a partire dalle notizie di cronaca locale, in particolare relative ai consueti balletti di cifre, tira e molla rispetto al nuovo ospedale, tema sicuramente scottante anche delle varie campagne elettorali che hanno un po' animato la nostra città in questi ultimi anni. E poi passeremo alla cronaca nazionale a partire da un'intervista a un compagno di Catania rispetto a quanto accaduto sabato, quindi rispetto all'ennesimo episodio che ha visto di fatto i fascisti protetti dalle cosiddette forze dell'ordine e gli antifascisti invece caricati, quindi uno schema che ormai sembra ridursi insomma ad essere assolutamente la norma. Di questo in realtà non ci stupiamo più di tanto, ma è giusto insomma dare spazio a quanto accade, a quanto non viene sicuramente particolarmente veicolato dai media mainstream. E quindi verso le 10:20 ci metteremo in collegamento direttamente da Catania. E poi diverse notizie invece dalla cronaca internazionale rispetto alla lotta del popolo Mapuche che continua ad essere fortemente represso, e parleremo di questo proprio in vista delle mobilitazioni di sabato 30 settembre che vedranno anche un presidio contro la violenza capitalista di Benetton proprio qui a Padova, al Canton del Gallo, a partire insomma dal civico 15, quindi sabato 30 settembre dalle ore 15, e anche dal civico 15 di Canton del Gallo ci sarà questo presidio, e dopo insomma sicuramente daremo ulteriori dettagli anche rispetto ai materiali cartacei che ci sono stati dati anche qui in piazzetta Caduti della Resistenza, dalla quale stiamo trasmettendo. E poi concluderemo anche la parte internazionale con diversi aggiornamenti rispetto ai risultati delle elezioni in Germania. Detto questo, come al solito sapete che potete contattarci o alla nostra pagina Facebook oppure via Twitter o ancora la mail contaminati@radiazione.info, e quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
tutto ci sarà. Muri passati di rabbia, son castelli di sabbia, crollano ora giù. Sempre la paura mi frega, lei mi blocca e mi lega, con te non accadrà. Ai, ai, scalda il cuore saper che ci sei. Lo sai, di te pochi godranno ora.
Allora, 9:37 minuti in diretta appunto dalla radio e quindi da radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina lunedì 25 settembre. E come dicevamo poco fa, prima dello stacco musicale, andiamo un po' a leggere e soprattutto a commentare un articolo inerente di nuovo alla questione dell'ospedale di Padova.
Buongiorno a tutti dal co-conduttore. Insomma, leggiamo sul Mattino di Padova, sul Gazzettino di Padova, di questo nuovo ospedale. Boron dichiara che sarà fuori dalla città. Padova arriva questa sera in consiglio comunale la mozione sul nuovo ospedale, ma il presidente della commissione regionale sanità, Fabrizio Boron, non sembra essere per nulla ottimista. A questo punto è più che probabile che la struttura trovi posto fuori città. Torna dunque a infiammarsi il dibattito sul nuovo polo ospedaliero, che dibattito che va avanti ormai da parecchi anni. A gettare benzina sul fuoco hanno provveduto ieri le parole del sindaco Sergio Giordani. Il comune non è intenzionato a regalare alla regione le aree di San Lazzaro. Non possiamo permetterci di rinunciare a 10 milioni di euro. Questo in sintesi il ragionamento del primo cittadino, che di fatto mette uno stop all'operazione che stava alla base dell'operazione Padova Est. Una presa di posizione che ieri ha fatto salire sugli scudi Boron, da sempre in prima fila in favore del progetto promosso dall'ex sindaco Massimo Bitonci. Se si pensa che dare un terreno pubblico per l'opera più importante dei prossimi 20 anni a Padova sia cedere i terreni gratis e non fare un investimento per la città, per la sanità padovana e veneta e per la scuola di medicina padovana, non si è capito nulla. A questo punto guardarsi attorno non è solo una possibilità, ma una necessità. Insomma, il messaggio che arriva dalla regione a Palazzo Moroni più chiaro non potrebbe essere. Se l'amministrazione comunale non ci concede gratis i terreni, noi l'ospedale lo facciamo in un altro comune della provincia. Definire gratuito un investimento di diverse centinaia di milioni di euro è un ragionamento così elevato che stento a starci dietro, ha fatto da sponda a Boron sempre ieri il consigliere della lista Bitonci Enrico Turin. Questa sera, intanto, all'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, è stata inserita la mozione che vede come primo firmatario proprio Bitonci sull'accordo di programma per la realizzazione del nuovo polo della salute policlinico di Padova. Il fatto che il dispositivo si è finito in fondo alla lista e che di conseguenza rischia di saltare agita e non poco il centrodestra. A farsi portavoce di questo malessere è direttamente l'ex primo cittadino. Vorrei formulare un sincero grazie da parte dei padovani per aver messo la nostra mozione sul nuovo polo della salute all'ultimo posto all'ordine del giorno. Evidentemente la paura fa 90, commenta ironico Bitonci. La butta sul letterario il capogruppo della lista Bitonci, Matteo Cavatton. Nonostante le nostre reiterate richieste, la discussione sul nuovo ospedale di Padova è stata inserita all'ultimo punto, come la mozione sullo stipendio del portavoce. La democrazia va cercando che è sì cara. Insomma, vabbè, qui vediamo il solito teatrino, il consiglio comunale in cui si fanno da sponda consiglieri di centrodestra, consiglieri di centrosinistra, a seconda degli interessi divergenti che hanno su questo nuovo polo, che sia dentro la città, che sia in un altro comune, che sia insomma figlio di determinati investimenti che vengono dall'una all'altra parte.
Sì, tra l'altro è interessante rispetto ai termini ai quali normalmente siamo particolarmente attenti, è interessante già il fatto che qui si parli di ospedale, come è giusto anche che sia. In realtà il fatto che si chiami azienda ospedaliera, quindi la parola azienda, già ci denota il fatto che stiamo parlando praticamente di un'impresa. In effetti tutto questo balletto di cifre, tutto questo botta e risposta a cui assistiamo, come dicevi tu, da anni, non è altro che il frutto insomma di interessi a livelli monetari assolutamente molto molto alti, e poi ovviamente dei soliti giochi politichesi insomma a cui assistiamo però a danno dei cittadini, a danno di chi ha bisogno di curarsi a livello di visite, di controlli, di ricoveri e quant'altro.
E a che prezzo?
E a che prezzo, assolutamente sì. E quindi un progetto, quello che un po' si è di cui si è parlato nel corso degli anni, ad esempio quello del nuovo ospedale in project financing, un progetto che va assolutamente a danno sia dei cittadini che hanno il diritto alla salute, uno dei diritti fondamentali rispetto alla nostra vita, e a danno anche dei lavoratori, perché non dimentichiamo che di ospedali in project financing in questi anni ne abbiamo visti parecchi, ad esempio in Toscana, quindi se volete anche approfondire meglio questo argomento, comunque digitando la parola project financing proprio all'interno del nostro sito, nella chiave di ricerca, trovate anche un'intervista fatta l'anno scorso a una lavoratrice della sanità di Massa Carrara, del collettivo dei lavoratori SOS, che proprio rispetto all'ospedale in project financing di Massa, quindi il nuovo ospedale delle Apuane, e quindi il NOA, dava molto bene le informazioni rispetto a cos'è un ospedale in project financing, quindi un ospedale in cui intanto arrivi e devi pagare il parcheggio con le strisce blu. Poi, una volta che sei entrato, di fatto, anche se entro la data che ti hanno prefissato non sei guarito, di fatto ti danno un bel ringraziamento e ti ricacciano a casa. E nel frattempo chi dentro ci lavora subisce a sua volta le conseguenze, insomma, di tagli e riduzione del personale, perché anche chi ad esempio lavorava insomma nelle cooperative delle pulizie non solo ha visto o licenziamento o comunque la riduzione del proprio orario, quindi tutto ciò per l'appunto a discapito sia di lavoratori che di cittadini. E quindi appunto questa intervista, seppur di un anno fa, è ancora senz'altro insomma un ottimo strumento per capire in che tipo di direzione si stia andando. Poi l'ospedale di Massa in Toscana non è l'unico ad essere stato progettato e poi gestito secondo il project financing, quindi secondo l'intervento massiccio dei privati, ma ci sono anche altri 3 ospedali in Toscana proprio sorti negli ultimi anni con questa logica qui, che poi è una logica insomma particolarmente cara non solo a Rossi, il governatore della regione targato PD, ma è proprio una logica che interessa tutti i partiti, come vediamo insomma da destra al cosiddetto centrosinistra, che poi insomma non viene neanche più chiamato così, per fortuna.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E comunque dalla mala sanità o comunque dalla mala gestione del diritto alla salute passiamo anche alla mala informazione, perché noi abbiamo sotto mano il Gazzettino.
Sul mattino non manca mai.
Non manca mai, assolutamente. Noi abbiamo sotto mano il Gazzettino cartaceo, dal quale appunto abbiamo appena letto l'articolo inerente al nuovo ospedale, diamo un'occhiata insomma anche alle versioni web e dobbiamo insomma riscontrare una certa propensione al ritorno della parola degrado. Ormai un leitmotiv che caratterizza la comunicazione mainstream a tutti i livelli e che insomma senz'altro è un termine che viene proprio profuso a piene mani soprattutto dal Mattino di Padova. Infatti c'è questo articolo che ovviamente non andiamo a leggere, ma volevo solo riderci sopra per non piangere, questo articolo che si intitola Padova, alla Stanga e a San Lazzaro, nomadi e giocolieri, padroni dei semafori. Quindi attenzione, perché c'è la colpa di chiedere l'elemosina agli automobilisti, fermi in colonna Manfrin, fermi in colonna, poi qui ovviamente le virgole come sempre vanno a caso, e quindi Manfrin, leader del comitato, afferma degrado a non finire. Ora, non ci soffermiamo appunto su questo articolo, premesso che personalmente non capisco che fastidio possano dare dei giocolieri oppure delle persone che chiedono l'elemosina. Senz'altro invece danno molto più fastidio tante altre cose, a cominciare da questo tipo di articoli, e quindi di nuovo la parola degrado insomma va a contaminare un po' le pagine dei giornali insomma che dobbiamo leggere per commentare le varie notizie di cronaca locale, e quindi insomma di nuovo ci si scaglia insomma contro gli ultimi. Addirittura l'avevamo già visto nel corso un po' dell'anno scorso, c'era stata proprio una campagna, direi, del Mattino contro i cosiddetti accattoni molesti, perché poi insomma vengono anche coniati questi termini e diventano insomma il nemico pubblico numero uno contro cui insomma scagliare la rabbia dei cittadini, che invece senz'altro andrebbe incanalata diciamo diversamente.
Chissà se magari la nostra giunta non si inventi una telecamera tipo i T-Red anche contro questi soggetti, visto che di cazzate diciamo che se ne inventano a non finire.
Assolutamente, e senz'altro insomma ne vedremo ancora delle belle. Prima invece, con l'aprire la trasmissione, stavamo anche come sempre dando i contatti della radio per poterci commentare, per poterci suggerire iniziative e quant'altro, oppure anche per poterci suggerire delle collaborazioni e insomma ovviamente per poter interagire, ma a breve volevo segnalare, ci doteremo anche di un telefono, visto che l'ultimo che avevamo è scomparso, e però avete anche la possibilità, tra le varie cose, se siete qua nei dintorni di Padova, di passare anche alla redazione, che come sempre si tiene qui all'Infospazio Chinatown, quindi in Piazzetta Caduti della Resistenza, al capolinea dell'autobus 9, e potete passare dalle 9:30 di questa sera alla redazione, insomma, se volete proporci collaborazioni piuttosto che programmi informativi o musicali o anche entrambe le cose, perché no? E altrimenti, se non avete questa possibilità, vi avviso, ma forse l'avrete già visto o sul sito o sulla nostra pagina Facebook, del fatto che domenica 15 ottobre ci sarà un pranzo benefit per radiazione, e trovate infatti anche la locandina proprio sul sito sulla parte destra, e difatti nell'occasione di questo pranzo avremo sì modo di aggiornarci sulle nostre trasmissioni, su quelle nuove che partiranno a breve, ma anche si tratta di un pranzo benefit proprio perché abbiamo anche abbastanza urgenza di migliorare un po' la nostra strumentazione tecnica e quindi insomma fare un po' un cambio macchine e ovviamente migliorare anche la qualità delle nostre trasmissioni. Se invece non aveste la possibilità di passare al pranzo, sapete che come sempre c'è anche la possibilità di fare una donazione, e anche in questo caso, insomma, senza che sto a tediarvi al microfono, sempre sul nostro sito, sulla parte destra, ci sono tutte le indicazioni, e ovviamente la donazione è assolutamente libera e insomma contribuisce al funzionamento e all'ottimizzazione dei programmi di radiazione. Quindi, fatta un po' questa promo rompipalle, adesso diamo spazio a un altro stacco musicale e poi andiamo avanti con la rassegna, ricordandovi che poi verso le 10:20 ci metteremo in collegamento con Catania rispetto a quanto accaduto sabato nella città siciliana.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Mesi, 4, 5, 6 mesi, con i miei sogni sempre appesi. 3 mesi, 4, 5, 6 mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente, devi vendere e convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto.
sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68. La piazza, le strade, mio padre l'ha detto. Alla fine non ti sei accorto. Alla fine non ti sei accorto. Alla fine non ti sei accorto. Tutta la vita davanti, guarda quanto. Guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
Ed eccoci le 9:55 minuti, ancora qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di stamattina, lunedì 25 settembre. Tra l'altro, a proposito di Tutta la vita davanti, insomma, questo film che un po' ci faceva vedere la vita che molti di noi fanno o hanno fatto o stanno facendo rispetto proprio all'essersi diplomati, laureati e quant'altro, e poi finire insomma in lavori sottopagati e ipersfruttati. Ebbene, questo tipo di logica ovviamente riguarda tutto il mondo capitalista e difatti sull'internazionale che abbiamo sotto mano, non possiamo andarlo a leggere adesso perché è molto lungo, ma vi segnaliamo un articolo interessante a pagina 52 relativo al Salvador, dove infatti si tratta di linea di frontiera e di tutte quelle migliaia e migliaia di salvadoregni che sono stati espulsi dagli Stati Uniti nonostante ci vivessero insomma fin da quando erano bambini. Ebbene, sono stati costretti a tornare nel loro paese. Conoscendo bene l'inglese, adesso lavorano nei call center delle aziende statunitensi, quindi direi che oltre al danno c'è pure la beffa, ma dichiarano appunto che la nuova vita nel Salvador è difficile. E infatti poi qui abbiamo insomma tutta una serie di interviste a questi ragazzi e a queste ragazze che qui sono ritratti, insomma persone di circa 30 anni che fondamentalmente erano arrivati negli Stati Uniti chi ha 2, 3 o 5 anni e poi insomma sono stati bellamente espulsi da quella che si continua a dichiarare la migliore democrazia al mondo. Adesso invece passiamo però alla cronaca nazionale dopo aver finito quella locale, visto che dicevamo anche prima il Mattino e il Gazzettino non ci riservano delle notizie particolarmente interessanti, e noi insomma cerchiamo invece di continuare a parlare di lavoro e purtroppo anche di chi sul posto di lavoro ci rimette la vita.
Infatti su Contropiano che troviamo questo articolo che ci parla di un'altra morte bianca generata da questa guerra strisciante che ormai il capitalismo e i padroni portano avanti verso la nostra classe, verso la classe dei proletari, e per cui solo in Italia ci sono 1000 lavoratori morti ogni anno. Leggiamo quindi questo articolo e capiamo meglio cosa è successo. Fabio Cerretani è morto schiacciato da una pressa mentre svolgeva il suo lavoro alla Revet di Pontedera, azienda a controllo pubblico amministrata da un gruppo di manager che mettono in pratica sulla pelle dei lavoratori le logiche del massimo profitto, a discapito della sicurezza e della salute dei lavoratori. Un sistema che funziona da oltre 20 anni, macinando vite e salute di milioni di lavoratori in tutta Europa. In Italia questa guerra unilaterale costa oltre 1000 lavoratori ogni anno, più di 20.000 morti per rispettare i dogmi di un capitalismo immerso in una crisi sistemica che non vede vie di uscita se non quelle dello sfruttamento intensivo delle classi lavoratrici manuali e mentali. Le linee guida di questo massacro sono imposte dall'Unione Europea attraverso un complesso sistema di raccomandazioni, applicate dai governi nazionali e dalle amministrazioni locali, ricette economiche, sociali e politiche devastanti, che hanno distrutto lo Stato sociale e la quasi totalità dei diritti dei e del mondo del lavoro. Questo è il contesto che sostiene legittima consigli di amministrazioni come quello della Revet e di altre centinaia di gruppi manageriali impegnati a spremere sempre di più i lavoratori, coadiuvati da una legislazione ferocemente antioperaia, il Jobs Act, da sgravi fiscali e da enormi contributi pubblici a fondo perduto. Di fronte a questa strage, le dichiarazioni di politici, amministratori e sindacalisti confederali collusi assumono le caratteristiche della più cinica ipocrisia, dato che le loro responsabilità dirette sono evidenti e facilmente rintracciabili nella legislazione nazionale, regionale e locale, negli accordi aziendali, nella riduzione delle risorse del personale preposto ad esercitare funzioni di controllo all'interno dei luoghi di lavoro. Il presidente della regione Toscana, di fronte a questo ennesimo omicidio bianco, parla di carente cultura della prevenzione tra i lavoratori, quando è evidente che senza risorse non è possibile alcuna politica culturale in materia. Per fermare la strage occorre rompere i patti di stabilità imposti dall'Unione Europea alle spese delle amministrazioni locali, distogliere margini di profitto dalle tasche dei padroni alla prevenzione, alla formazione, agli investimenti per la sicurezza. Non saranno politicanti, amministratori locali, manager e sindacalisti collusi a fermare il bagno di sangue. Tutti questi personaggi giocano sempre sul fattore tempo. Dopo le dichiarazioni di cordoglio e di buona volontà, tutto sarà dimenticato, sino alla prossima vittima, quando ricomincerà lo sceno balletto. Solo il rilancio del conflitto di classe potrà fermare il massacro. La questione della difesa della vita e della salute dei lavoratori deve tornare ad essere centrale in ogni vertenza locale e nazionale, insieme alla lotta per distruggere un sistema che si nutre della sofferenza e dello sfruttamento di lavoratori e masse popolari, il capitalismo e i governanti che ne difendono gli interessi. E su questo rilancio non possiamo che essere d'accordo, solo un conflitto di classe potrà, diciamo, fermare questo massacro e, insomma, ripareggiare un attimo i conti che ci vorrà, visto che siamo a 1000 lavoratori morti ogni anno.
Ascolta Radiazione.
Sente rumore si gira di scatto, a Roma di notte nel lino non fratto, tutti quei giorni che nulla di fatto, c'è di ricatto in fila compatto, un tratto un soffio d'eolo, scopre lo scarlatto come un graffio, crea lo spazio per l'impatto, scacco matto, passo per fatto di gatto, quattro dietro, un 4x4, aspetto l'attimo, venzi col battito all'istante adatto, il nemico ovunque dunque cercalo, se il pensiero calci sputi e lestrica, un sovverti letto lessico, mille miscele di rabbia d'amore, coltiva cattiva passione, ma pensa parole che l'azione non porterà il mio nome, dove suona un pianoforte a coda sulla barricata là. Folle esercitata, so che avanzerà per miglia, ogni rima fa da straccio intorno al collo di bottiglia, traccio un'orbita di fuoco nella notte per miglia, figlia della collera, al fianco esattamente di chi so che poi non mollerà e confonderà l'oscurità. Ultima colonna in alto come il quadro sciato, show del fuoco pari a scatto, shot al bando e fredi barbol, tu in piazza fai, noi in piazza farai, io perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come il quadro sciato, show del fuoco pari a scatto, shot al bando e fredi barbol, in piazza fai, noi in piazza farai, ho tanti sbirri morti da farli col fioraio. Quando passa sto suono non passi più, compare, non serve che metti bandiera blu, mi tuffo uguale, appena ti alzi dalla sedia, avvicinati al muro, pare che ti torna in culo la vita che mi hai fatto mancare. Stare soltanto dove non puoi sostare, oh, fatti i cazzi tuoi e non dirmi che non si può, allora eccolo, c'è pensiero sempre contro questo mondo infetto, pure fermo nel letto, mi becco il pentatron, 5 malattie in una, dillo alla luna, che non si cura di chi ulule accumula sfortuna, destinazione inferno qui, generazione Chernobyl, abbiate dubbi tutti se restate inermi, frutti senza fermi, quando vai? E guarda sempre il cielo quando vai, che è pieno di air force come le Nike, qua dai fate ti senti.
di goffo, da grande Randy Crawford. Prometti il beat al mic quando non senti il polso.
Ultima colonna in alto come quattro shuttle. Show del fuoco, vai a scatto, shuttle al back e stupi Marple. Tu in piazza affari, noi in piazza Ferraio. Perché la dignità qua non era da un salario.
Ultima colonna in alto come quattro shuttle. Show del fuoco, vai a scatto, shuttle al back e stupi di Marple.
Tu in piazza affari, noi in piazza Ferraio. Tanti sbirri morti da farmi col fioraio.
Ultima colonna, squilla al fianco di chi insorge. Norge di rivolte, porge l'altra guancia al bacio della morte. Morte, chiusa serrature, chiavi, stelli, sbarre, schedature, barre, magnetiche, tornelli, questa è carne. Non mi scordo chi sta dentro il tuo attendismo come sottotitoline porno. Questo non è rap, è un morbo. Il colpo secchio all'occhio del gigante è un secchio di sangue. Siamo bravi, che se ne vanno in tandem. Vai con la tua fast life, dalle fai giù se l'estricon. Macchie nere come nelle acque in Messico. Fuori dal dibattito, da reddito sull'attico. Crepi nel traffico, testa sul cazzo. Passo tra le nubi spesse dei CS contro la PS, beat S.I.S. Kill the Rich, la Germesse.
Ultima colonna in alto come quattro shuttle. Show del fuoco, vai a scatto, shuttle al banco e stretti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come quattro shuttle. Show del fuoco, vai a scatto, shuttle al banco e stretti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Tanti sbirri morti da farmi col fioraio.
Io busso e m'insinuo come il serpente, ma da fa la vipera in seno.
Ma un cucciolo di radio! È radiazione!
E bentornati sulla rassegna stampa del lunedì 25 settembre, sono le 10.05 e riprendiamo sempre dalla cronaca nazionale parlando invece di diritto allo studio o di non diritto allo studio. Infatti a Palermo vi è una scuola negata ai disabili e 402 alunni restano a casa, mancano trasporti e manca il personale assistente. Non è un problema naturalmente solo di Palermo, ma tutti i nostri istituti scolastici su tutta la penisola sono ridotti in condizioni molto critiche e spesso e volentieri con stabilimenti fatiscenti, con danni strutturali, ma cosa importa quando a dover subire tutte le conseguenze sono degli studenti. Insomma, negli istituti a emergenza, una settimana dopo il via delle lezioni, mancano i pulmini e gli assistenti per i portatori di handicap. Giusi ha dedicato la vita alla figlia, così recita l'articolo, ho scelto di non lavorare per seguirla, non tutti possono permetterselo. L'assistente igienico personale non c'è, non si sono visti nemmeno quelli dell'autonomia e alla comunicazione. Non è partito nemmeno il servizio di trasporto. A Palermo, da quando è suonata la campanella, 402 studenti disabili delle scuole superiori della città sono rimasti a casa. Solo i ragazzi che hanno una disabilità non grave e un padre o una madre che possono permettersi di accompagnarli in classe hanno potuto cominciare l'anno come tutti gli altri compagni. A denunciare la situazione sono i genitori e le associazioni che si occupano di questi ragazzi.
Sì, che poi, tra l'altro, non vorrei soffermarmi ancora una volta sui termini, ma se non ricordo male, dovrebbe essere dal 1986 che la parola handicappato oppure portatore di handicap dovrebbe essere stata bandita proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che insomma è parecchio discriminante. Dopodiché non ci soffermiamo magari sul termine, insomma, che connota solamente questo anziché la persona, ma quello su cui ovviamente ci soffermiamo è appunto il diritto allo studio, come scrivevamo poco fa via Twitter, il diritto allo studio che viene negato. Perché? Perché mancano gli insegnanti di sostegno, manca appunto il personale, si diceva, relativo all'autonomia e alla comunicazione, e quindi solamente nel capoluogo siciliano di fatto centinaia di studenti, 402 studenti, si sono ritrovati a casa e quindi come si diceva, solo chi ha la possibilità di avere dei genitori che gli stanno dietro 24 ore su 24 ha potuto arrivare a scuola. Diciamo che questo aggiornamento la dice lunga sia sulla scuola pubblica sia sull'attenzione alle persone più fragili, e quindi insomma questi studenti sono della sorte di questi studenti, sembra insomma che ce ne si infischi fondamentalmente. E questo appunto è un aggiornamento che è stato pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, ma di fatto tutte queste storie sono relative anche a tante altre città da nord a sud. Poi sicuramente ci sono delle differenze anche tra comuni e tra regioni, ma l'attenzione insomma agli studenti disabili non è senz'altro particolarmente elevata, a cominciare proprio dal fatto che ad esempio anche qualche giorno fa il Mattino di Padova insomma ci segnalava una carenza cronica di insegnanti di sostegno sia insomma nelle scuole primarie che in quelle secondarie.
Diciamo che ormai l'attenzione che il governo riserva alla scuola pubblica si limita alla misura in cui gli studenti vengono considerati una merce che produce profitto per i padroni. Lo vediamo con l'alternanza scuola-lavoro, lo vediamo con il diploma breve in cui addirittura si toglie un anno di cultura che dovrebbe essere insegnata agli studenti. Poi non entriamo nel dettaglio su come viene insegnata questa cultura agli studenti, però diciamo che l'attenzione insomma che il governo riserva sulla nostra istruzione pubblica la fa insomma sulla base dei soldi che riesce a risparmiare, soprattutto dei soldi che si riesce a far guadagnare con vari artifici a imprese private, pubbliche, via discorrendo, poi sfruttando palesemente il lavoro gratuito, che lavoro non è, ma effettivamente è sfruttamento di ragazzi tra i 16 e i 18 anni.
Sì, esatto, quindi si trova il modo appunto di fare profitto ancora una volta. E poi rispetto invece alla situazione di questi ragazzi, l'articolo sul Fatto Quotidiano prosegue per l'appunto ricordando che i genitori e le associazioni si sono mobilitate giustamente per far sentire la propria voce, e quello che è sotto gli occhi di tutti è il fatto che le famiglie di questi 402 ragazzi, di cui 51 su carrozzina, si ritrovano proprio in panne. Quindi poi abbiamo anche la testimonianza del presidente dell'ANFAS Antonio Costanza, che dice: nel corso di questi anni abbiamo fatto una protesta dietro l'altra. Per gli alunni con disabilità la scuola inizia sempre un mese dopo gli altri compagni. Di questi 402 molti non stanno andando a scuola, altri riescono a frequentare grazie a genitori che fanno peripezie per portarli. Tuttavia, quando mancano gli assistenti igienico-personali, mamma e papà non possono fare da supplenti e gli alunni subiscono un disagio. Spesso non possono nemmeno restare in classe. E poi parlavamo di profitto, e spesso quando si parla di profitto si parla anche di cooperative, appalti e subappalti, e infatti l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione da quest'anno funzionerà con l'accreditamento. Quindi la famiglia, attenzione, potrà scegliersi la cooperativa che preferisce, e ovviamente di nuovo Costanza afferma: le procedure sono state concluse a scuola iniziata settimana scorsa, i genitori hanno formulato le domande ma ancora non sono arrivati gli assistenti. Ora io mi chiedo: perché la convenzione per il trasporto non è stata firmata ad agosto? Perché questi servizi non sono stati programmati per tempo? Lo scorso anno le famiglie degli alunni con disabilità che non hanno potuto godere del servizio trasporto hanno avuto un rimborso che era di un quinto del carburante speso, e questa giustamente il presidente dell'ANFAS la definisce un'elemosina. Poi appunto abbiamo anche la testimonianza della mamma che prima citavamo, che diceva parlava di sua figlia con un'alterazione cromosomica e della sua necessità di un'assistenza continua. Quindi una ragazza, una bimba autonoma dal punto di vista fisico, ma che deve essere seguita passo per passo. Quindi un assistente alla comunicazione che è necessario, ma che a quanto pare non si trova, e senza questo personale certi giorni questa mamma è costretta a tenerla a casa contro la sua volontà. E lei appunto afferma: ho scelto di non lavorare per seguire mia figlia, mi sono licenziata e ho deciso di fare questa scelta, ma non tutti possono permettersi di accompagnare ogni giorno a scuola il figlio. Abbiamo bisogno al più presto di una soluzione. Questo quanto si leggeva anche prima, e che tra l'altro, oltre al mancato diritto allo studio, questa storia fa anche ben vedere come la cura della famiglia e dei propri figli ancora una volta appunto ricada sempre e solo sulle madri, che per l'appunto vengono, o in certi casi comunque anche sui padri, che comunque sono costretti a lasciare il lavoro o a passare al lavoro part time pur di riuscire insomma a star dietro ai propri figli, cosa che evidentemente dallo Stato non viene garantita.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora sono le 10:15 e come poco fa non ci metteremo in collegamento con Catania se come al solito non partono i jingle da soli. Tra l'altro dalla nostra pagina Facebook compaiono i cosiddetti ricordi di quanto condiviso gli anni scorsi, ma a parte questo insomma sul quale sorridere, perché ad esempio c'è un link che afferma che una ricerca sostiene che i bambini religiosi siano molto meno generosi rispetto a quelli atei, e secondo me questa ricerca ha perfettamente ragione. Ma al di là di questo, un'altra pagina che arriva insomma nella nostra home, alla quale sicuramente consigliamo di dare un'occhiata, è quella di Wall Susa, quindi come la valle di Susa ma scritto wall come muro, e quindi questa bella iniziativa che c'è stata, 3 giorni di murales e graffiti contro il TAV. Dateci un'occhiata, perché a livello insomma di immagini e di opere che sono state realizzate appunto in valle, insomma ci sono c'è veramente da rimanere piacevolmente stupiti, e anche questa è una delle tante forme di resistenza che in questi territori insomma si va sviluppando da oltre 20 anni contro l'ennesima opera che, come abbiamo detto tantissime volte, non solo arreca danni economici e ambientali elevatissimi, ma è l'ennesima opera assolutamente inutile e che funge insomma da bancomat invece per tutti i partiti che tanto la caldeggiano. E quindi appunto la pagina si chiama Wall Susa, 3 giorni di murales e graffiti contro il TAV, e lasciamo insomma anche un piccolo stacco musicale inerente alla lotta del popolo Notav, e subito dopo saremo in collegamento con Catania per farci un po' raccontare cos'è accaduto sabato, quando a quanto pare un corteo di Forza Nuova è stato autorizzato, mentre il presidio antifascista è stato caricato e manganellato. Quindi ancora una volta fascisti che acquisiscono spazi, acquisiscono agibilità e visibilità nonostante insomma i loro numeri molto molto risicati.
Ehi, ehi, ma c'è possibile? Assolutamente impossibile. Fermarsi è impossibile. Ehi, ehi. Lupi Beats SB. Con le tue denunce non fermi ideali, mille rinunce, ma che si fottano i tuoi binari. Noi non restiamo inermi di fronte a tali serpi che ci rubano la natura, credendoci
Oh. Usa la censura per mascherare la dittatura, fatta da chi abusa di giacca e cravata. Ma la Valsusa non ha paura, così come tutte quelle zone interessate dalla tratta alla saratura. I vostri concetti, la cura, i vostri elmetti, fino alla vittoria obbligatoria. Ora come la metti, la metti, che ci vorreste netti come mela tra la mensetti. Due fieri cretinetti, voi veri scemi abietti. Poi qua la mia gente osa, anche da ciò non è vada. Chi è a favore di sta cosa, perché non perde la casa? No, da Brescia al Basso Garda, fermarci è impossibile. Verso Valico a Trento, fermarci è impossibile. Valsusa e Mugello, fermarci è impossibile. Fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
Svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa.
Sono i nostri soldi,
mangiati da chi li usa.
Da uno stato di comodo,
con la mafia collusa.
Della vostra fiducia,
di chi ne abusa.
È la morte del mondo, tra rifiuti e amianto.
Alzate le mani al cielo, e poi chiudetele a pugno.
Per un nuovo giorno, ce lo insegna la storia.
Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta, gliela faremo pagare. Partendo da un foro, fianco all'ultima scheggia. Parallela all'ultimo chiodo, che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno con sopra una barriera. Sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria. Per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile.
Da verso Valico a Trento,
fermarci è impossibile.
Valsusa e Mugello,
fermarci è impossibile.
Fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
E non è solo un treno, ma l'interesse della casta.
Ogni buco binario, da destra a sinistra.
E non è terrorista chi difende la terra.
Mettete vero in testa,
la resistenza non si arresta.
La protesta non c'è svolta,
champagne molotov. Dai da bere alla tua sete di rivolta.
Del resto la violenza, narrazione alla violenza.
E fa più rumore un manganello che pedina.
Il Parlamento fermerà la tavola,
no garantito.
Un cantiere non è
un forte convertito.
Questo stato non c'è,
ma va salito.
Ogni sbirro fuck them,
un sasso è colpito.
Fermarci è impossibile,
fanculo i poliziotti
e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi.
Voi i vostri silenzi, ignoranti e bigotti. Io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Eccoci allora, 10 e 21 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta da Catania assieme a Pierpaolo. Intanto ti ringrazio per la disponibilità alla telefonata.
No, ringraziamo voi per dare spazio alle voci che provengono da Catania, perché quello che è successo sabato è qualcosa di inaccettabile, quindi grazie a voi.
Difatti abbiamo visto soprattutto via web che sabato 23 settembre a Catania, un po' come accade da nord a sud qui nel nostro paese, è stato autorizzato un corteo di Forza Nuova e a quanto pare, come vediamo purtroppo nelle immagini che si susseguono, non solo il corteo è stato autorizzato, ma il presidio antifascista che si è giustamente sviluppato contro questa aberrazione è stato caricato e manganellato. Quindi ancora una volta uno scenario in cui i fascisti, che come sappiamo hanno un ruolo sempre più importante nel fomentare la guerra tra poveri nei quartieri e nelle città, ancora una volta acquisiscono più spazi, più agibilità e più visibilità, nonostante abbiano dei numeri insomma abbastanza risicati in fin dei conti. E io quindi, anzi noi ti vorremmo chiedere un po' se per gli ascoltatori di Radiazione puoi spiegarci meglio che cos'è accaduto sabato a Catania.
Ma guardate, io faccio una premessa: Catania ha una lunghissima storia di presidi organizzati in opposizione ai cortei dell'estrema destra catanese. Per anni in questa città le compagne e compagni, la sinistra catanese è riuscita ad evitare le sfilate neonaziste, ripeto, in una città in cui fomentare la guerra tra i poveri è molto 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 grave, considerato purtroppo il disagio sociale che si vive in questa città. Allora, la prima considerazione che faccio è che la prima responsabilità per me di quello che è successo sabato è di chi è rimasto a casa, di chi non ha compreso che oggi ci giochiamo una battaglia determinante nell'egemonia culturale nel nostro paese, e che se perdiamo di vista questo obiettivo e riusciamo a stare vicino a chi soffre, cercando di dare una visione diversa della realtà, ovvero che non sono i migranti che vengono a rubare il lavoro e determinare condizioni di sfruttamento, noi diciamo abbiamo perso una battaglia storica. Quindi diciamo, la prima responsabilità è chi ha, secondo me, chi non ha partecipato a questo presidio e chi l'ha indebolito. L'ho scritto anche in una mia nota, credo che sia stata la cosa più grave, perché questi presidi vanno fatti, vanno rafforzati, è necessario che si scenda in piazza per fermare, visto che non lo fanno le istituzioni, questo scempio culturale e politico rappresentato dai cortei dell'estrema destra. Aggiungo che io ho assistito ai fatti da un punto di osservazione privilegiato, ho una lunghissima storia di militanza politica dentro di Fondazione Comunista, ma in generale nella sinistra catanese, anche il movimento antifascista a Catania è stato sempre molto unito. Io ho osservato tutto, ho assistito tutto a un punto di osservazione privilegiato, perché faccio l'avvocato da un po' di tempo. Abbiamo costituito un gruppo di avvocati compagni che svolge una funzione di osservazione, no? del rispetto dei diritti nel corso delle manifestazioni e di supporto alle compagne e compagni che scendono in piazza. Sono arrivato che già il presidio è iniziato da circa mezz'ora, un presidio assolutamente comunicativo, ci tengo a dirlo, fatto solo da realtà di base, perché tranne la formazione politica del PC non ho visto altre formazioni politiche presenti nel presidio, quindi un presidio fatto dai compagni di alcuni centri sociali, dai compagni di base, ovvero da chi è genuinamente antifascista. Era un presidio assolutamente comunicativo, lo ribadisco, non c'era nessuna ostentazione di forza, era un presidio che parlava di politica, fatto da ragazze, da compagni e compagni giovanissimi, e questa era la composizione del presidio, e poi sono anche poi dei militanti storici della sinistra catanese. Quello che è successo è che il corteo di Forza Nuova, che era stato in un primo momento non autorizzato, almeno così si dice, si era diffusa questa notizia da parte della questura dopo una nota da parte dell'ANPI, che ahimè però poi non è stata presente in piazza, e questo, ripeto, è un altro motivo di cui dovessi, no? Perché se c'è un'associazione dei partigiani che prima fa un comunicato e poi vede quel comunicato smentito da una successiva autorizzazione, credo che sarebbe stato doveroso stare in piazza con le compagne e i compagni. Abbiamo visto, diciamo, questo presidio, questo corteo non è stato niente autorizzato, poi di fatto viene autorizzato, ma su questi passaggi non abbiamo nessuna certezza, visto che non abbiamo avuto comunicati ufficiali della questura. Da lontano vedevamo il corteo di Forza Nuova che avanzava sempre più verso il presidio. Molti di noi si aspettavano che alla fine il corteo sarebbe stato deviato per evitare un contatto tra i manifestanti, per evitare tensioni, data anche la composizione del presidio, del nostro presidio. Invece quello che è successo è di una gravità inaudita. Quello che è successo è che la polizia, con la forza, prima ha rimosso il presidio, ribadisco con la forza, e poi ha anche caricato delle compagne e compagni giovanissimi che non stavano opponendo nessuna resistenza, colpevoli solo di aver lanciato degli slogan contro un corteo inaccettabile. Hanno fatto una legge Fiano che si è considerato che sono questi atteggiamenti di chi poi gestisce l'ordine pubblico, è una mera ipocrisia. Era un corteo non solo di neofascisti, di un'organizzazione apertamente neofascista, che si pone nel suo statuto l'obiettivo dell'organizzazione del partito fascista, che si chiama apertamente la Repubblica di Salò, ma era un corteo guidato da signor Roberto Fiore, tutti sappiamo, indagato per la strage di Bologna, condannato per banda armata, associazione sovversiva, fuggito in Inghilterra per evitare il carcere ed arricchirsi e poi ritornato in Italia a costituire il suo movimento, ma soprattutto soprattutto, ed è questo l'aspetto che voglio sottolineare, era un corteo che poneva un tema di una brutalità inaccettabile, il tema che è quello di una opposizione allo ius soli, ovvero al diritto di bambine e bambini nati in Italia di avere la cittadinanza italiana. Ovviamente la nostra posizione politica è ben più avanzata della legge proposta dal governo sullo ius soli.
Sì, difatti, scusa se ti interrompo, ma volevamo proprio chiederti, anche se purtroppo conosciamo bene il tipo di contenuti allucinanti che i fascisti portano avanti, ma volevamo infatti proprio chiederti, e lo stavi già un po' dicendo, per cos'era convocato questo corteo.
Ripeto, contro lo ius soli, ovvero contro, diciamo, la proposta di legge anche più soddisfa una porzione piccolissima del tema dell'immigrazione,
sì.
E noi qui al sud ci viviamo questo tema in modo anche diverso, perché sono le nostre coste, sono sulle nostre coste arrivano le donne e gli uomini che scappano dalla miseria e dalla guerra degli altri paesi del mondo. Quindi noi siciliani, che abbiamo anche una lunga storia di immigrazione, sappiamo quanto è importante avere solidarietà e riuscire a mettere in campo meccanismi virtuosi di integrazione sociale, e soprattutto quanto è importante evitare quella guerra tra poveri che rappresenta la strategia dell'estrema destra, ma anche di chi sta governando questo paese. Quindi noi che sappiamo benissimo quanto è importante evitare la guerra, la guerra di chi subisce poi gli effetti più drammatici della crisi, gli effetti più drammatici dello sfruttamento del sistema. Ecco, noi abbiamo detto questo presidio era veramente importante, perché ripeto, non c'era solo il tema di un corteo dei neofascisti guidati da Roberto Fiore, c'è anche il tema importantissimo di dover fermare l'ondata di razzismo dilagante creata strumentalmente ad arte. Quello che invece è successo, ripeto, è quello che io ho definito uno scempio per la democrazia. Quello che è successo è una carica violentissima nei confronti del presidio, e che ci si opponga con forza a tutte le bugie che io finora ho letto, ho sentito parlare di atteggiamenti aggressivi, di cinghie, di carti. Non è per nulla vero. Le ragazze e i ragazzi erano semplicemente incordonati attraverso una pratica di piazza ampiamente condivisibile, che deve essere rivendicata da tutte e tutti, perché non possiamo neanche accettare che le compagne e i compagni che oggi pongono con forza in piazza e nella politica il tema dell'antifascismo e dell'antirazzismo vengano isolati da chi ritiene di dover legittimare il proprio antirazzismo solo con un post su Facebook, o di chi ritiene che magari in campagna elettorale meglio evitare per evitare tensioni e contrapposizioni. Ecco, questo è quello che dico. Io ho assistito ai fatti, ripeto, nonostante abbia una lunghissima storia di militanza assieme a realtà politiche, non solo il mio partito, ma io ricordo sul tema lo straordinario lavoro che facevano le compagne e i compagni del CPO, Esperia o dei collettivi e quant'altro. Ecco, a Catania c'era una straordinaria tradizione di unità nelle pratiche e nei contenuti sul tema dell'antifascismo. Io quello che invece ho assistito sabato è veramente uno scempio di democrazia, perché non solo non si deve, non si può isolare un presidio simile, ma addirittura caricare un presidio per consentire a un corteo di quel tipo, che viola non solo qualsiasi regola del buon senso politico, del senso comune sociale, viola anche i principi della nostra Costituzione, per lo più con un'ipocrisia di fondo, ovvero con una legge in discussione come quella Fiano, è qualcosa di inaccettabile in una città come questa. E io spero veramente che l'opinione pubblica si schieri fortemente a fianco di questo presidio, ma in realtà di tutti i presidi che ci sono in Italia, per contestare le sfilate dei neofascisti. Ecco, l'isolamento per me è responsabile, così come chi ha sfilato e così che ha consentito di sfilare.
Ecco,
il momento politico è quello che dobbiamo evitare. Io dico con forza, riscendiamo in piazza tutte e tutti, perché non possiamo stare a casa e non possiamo voltare le spalle di fronte a queste cose.
E proprio su questo, Pierpaolo, volevamo farti insomma un'altra domanda, perché abbiamo visto insomma che sappiamo come ne parlano i giornali, lo abbiamo visto anche qui a Padova il 17 luglio scorso, di quanto Forza Nuova ha organizzato il suo corteo lungo le strade della nostra città, prima autorizzato, poi non autorizzato, infine all'effettivo sono i fatti che contano, e questi, questi fascisti continuano a spilare nelle nostre città, ma quello che conta, al di là di quello che dicono i giornali, è proprio come qual è la risposta della cittadinanza, insomma, proprio su questo, anche per la lunga tradizione che, come dicevi tu prima, il popolo siciliano ha. Volevamo sapere come si sono espressi, insomma, riguardo i cittadini, o perlomeno i contatti che avete voi, o quello che insomma, le persone che conoscete nei quartieri, eccetera.
No, guardate, allora c'è un ci sono due diversi profili da attenzionare. Il primo riguarda la risposta della città quella stessa giornata. Ovviamente la risposta è stata tutta negativa, c'erano fischi, c'erano prese di posizione contro, c'era chi urlava ridicoli. Anche se stiamo parlando di una città sotto il profilo della tradizione dell'estrema destra, è una città molto, ma molto, ma molto, ma molto complicata. La seconda domanda è quella più seria. La seconda domanda è quella che politicamente a me preme di più, perché poi il rischio vero è che chi vive il disagio nei quartieri popolari, chi ha subito gli effetti della crisi, i licenziamenti, lo sfruttamento, la precarietà, venga, no, catturata dalla propaganda dell'estrema destra, la propaganda della Lega, ma io aggiungo anche dalla propaganda del PD. Finiamola con questa ipocrisia. Qua non abbiamo un governo che sta a garantire i diritti dei migranti, qua noi abbiamo un governo che sì, fa la legge Fiano, fa altro, ma che poi fa il decreto Uniti, che penso uno dei provvedimenti più fascisti che io abbia mai visto nel corso del mio interesse per
assolutamente
la politica.
Sì.
Ma guardate, finora a Catania stiamo riuscendo a reggere, perché comunque il catanese non è razzista, è ovvio che dobbiamo dare un'attenzione privilegiata a chi vive nei quartieri, al popolo, alla base popolare. Finora tutto questo non è successo. È chiaro che da un lato il sempre, diciamo, i presidi nostri, i presidi dei compagni, purtroppo sono sempre meno. Io ricordo, lo ripeto, l'esperienza del CPSP in un quartiere popolare per me è una cosa importantissima, anche quella è stata strappata via con la violenza e con una scelta delle istituzioni per noi inaccettabile. Ma finora stiamo riuscendo a resistere. Il rischio però vero, e io non voglio nascondere dietro un dito, è che questa propaganda, diciamo, faccia breccia nelle teste di chi soffre proprio della crisi. Il rischio è che Catania cambi, il rischio è che diventi facile accusare il migrante, perché, diciamo, la reazione più semplice che si possa avere, non so, tempo la più stupida, ma è difficile, ecco, il criterio di comprensione di quello che deve essere fatto, quello che è giusto. È ovvio che più socialmente sei sfruttato, oppresso e quant'altro, più è facile cadere, no, nel tranello della propaganda dell'estrema destra, del sistema e quant'altro. Quindi diciamo che ancora a Catania stiamo riuscendo a tenere, però è chiaro che la crisi da questo punto di vista si fa sentire, è chiaro che qualcosa purtroppo sta cambiando, è chiaro che è facile sentire che la gente inevitabilmente crede alle idiozie che vengono dette, alle propagande sui 40 euro al giorno, sugli alberghi di lusso, tutto un insieme di bugie e di falsità, come voi ben sapete, create d'arte. Quindi finora stiamo riuscendo a reggere. Chiaramente io penso che noi riusciremo a dare una vittoria completa se un'altra volta torniamo a intensificare le nostre presenze sui luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, nei quartieri popolari, perché se non sostituiamo alla propaganda della destra il nostro modo di vedere le cose, la nostra idea di lotta e conflitto, e riusciamo a ricreare un fronte unico tra tutti coloro che subiscono gli effetti della crisi, è veramente complicato. Per questo dico che certi presidi, certe pratiche non devono essere isolate, ma anzi devono essere sostenute e valorizzate. Purtroppo credo che in Italia ci sia stata una criminalizzazione del movimento antifascista che dura da tempo. È stato il centro-sinistra, credo fosse il governo D'Alema, a legittimare per la prima volta il Forza Nuova in Italia e le strutture neofasciste. Io ricordo con grande dolore, perché ci sono delle condanne pesantissime, i fatti di Milano, il corso Buenos Aires, dove ci fu una ragazza che credo fu condannata a 7 anni di reclusione per concorso morale in devastazione e saccheggio, perché era semplicemente accanto a qualcuno che aveva rotto una vetrina. Ecco, questo isolamento negli anni è stato costruito. Io spero che ora serva una reazione, perché è ancora molto più importante oggi avere una pratica e una politica antirazzista e antifascista, perché quando questi temi rischiano di catturare le masse, allora là diventa seriamente un problema, perché non è più solamente una propaganda della borghesia e del sistema padronale, ma poi diventa un rischio alto, perché la guerra tra i poveri è quello che vuole, ed è quello che noi con tutte le nostre forze dobbiamo evitare.
Certo, assolutamente, assolutamente d'accordo, ma tra l'altro notiamo anche proprio il livello di comunicazione mediatica e di opinione pubblica in generale che insomma chi rompe una vetrina viene condannato magari addirittura fino a 15 anni per devastazione e saccheggio, che poi è un reato insomma che ci riconduce a un periodo anche veramente veramente triste. E invece chi non spacca una vetrina bensì spacca una testa, come i fascisti fanno molto molto spesso, assolutamente non viene particolarmente perseguito. E questo l'abbiamo visto anche proprio in questi giorni a partire da Verona, dove non a caso abbiamo letto circa 40 fascisti hanno praticamente provocato a ripetizione all'esterno di un locale del quartiere di Veronetta. E anche lì cosa è successo? È arrivata la polizia in assetto antisommossa e come sempre si è creata la dinamica per cui i fascisti hanno potuto agire impuniti. Tra l'altro hanno anche picchiato una ragazza e hanno inseguito dei singoli che tornavano dal locale verso le proprie autovetture, e i compagni sono stati invece bravi a organizzare un corteo spontaneo proprio per le strade del quartiere, sia per evitare che i fascisti continuassero impunemente ad aggredire fisicamente le persone, ma soprattutto per dire no a un fascismo che ormai insomma è dilagante. Noi l'abbiamo visto anche qui a Padova, come diceva anche prima l'altro compagno, che il 17 luglio Forza Nuova ha sfilato per le strade della nostra città, che tra l'altro ha a sua volta un passato di resistenza, e come è accaduto insomma anche a Catania rispetto all'AMPI e a molte altre sigle che insomma si dichiarano sulla carta antifasciste. Ebbene, in quell'occasione, nell'occasione di un presidio e di un corteo antifascista, tutte queste soggettività insomma non le abbiamo viste, anzi abbiamo visto poi sui giornali una criminalizzazione piuttosto feroce del corteo antifascista. Anche in quel caso, come a Catania, sono state picchiate delle ragazze e dei ragazzi molto giovani, però il dato positivo insomma che riscontriamo da Catania a Padova e non solo è il fatto che questi cortei e questi presidi sono animati da giovani e da giovanissimi che in maniera genuina si oppongono al fascismo.
Questa è la cosa più importante, però le tue considerazioni più che giuste, vorrei dire tre cose e poi anche fare inserire un piccolo tema che sembra non entrarci ma in realtà c'entra. Allora, la prima cosa che voglio dire è che noi abbiamo oggi un rischio enorme, perché prima la propaganda razzista e xenofoba era, diciamo, riusciamo a controllarla anche perché era, diciamo, espressione soprattutto di queste nicchie antifasciste e quant'altro e dei partiti di destra. Oggi il fronte della propaganda razzista è enorme, va da Minniti ai 5 Stelle, ed è diventato chiaramente un tema di partiti che parlano con una platea popolare ben più ampia di quella che faceva l'estrema destra. Per questo oggi chiunque isola i movimenti antifascisti compie un atto inaccettabile. Io credo che la mia storia politica mi porta per esempio un grandissimo rispetto per strutture come l'AMPI, e io spero che nei territori ci siano ancora, questo lo credo, realtà dell'AMPI che si schierano invece con forza con le compagne e i compagni, perché ritengo che sia necessario creare il fronte più compatto contro questi movimenti. Certo, vicende come quelle di Catania, dove vengono lasciati solo le compagne e i compagni che animano i collettivi e i centri sociali, c'è una preoccupazione vera e molto seria. Voglio aggiungere anche una cosa sulle criminalizzazioni. Guardate, oggi noi abbiamo un livello di repressione del dissenso e della contestazione politica che è inaccettabile. È mostruosa e rischia di, se non ci poniamo anche questo ulteriore obiettivo, cioè di stare accanto alle vittime della repressione politica e del dissenso politico, noi perdiamo un'ulteriore battaglia. Guarda, io seguo da Catania, perché purtroppo non sono abilitato in Germania, seguo uno dei compagni arrestati in Germania, Alessandro Rapisarda, ma ce ne sono un altro di Catania, Razio Asciuto, c'è un altro compagno siciliano Emiliano Culei, ce ne sono tanti altri, Riccardo, Fabio, Maria, che sono ancora detenuti in Germania. E noi parliamo oggi, no, dei ragazzi che sono detenuti e che hanno già sulle spalle più di 3 mesi, ormai 4 mesi di carcerazione cautelare per il lancio di una bottiglia che non ha procurato danni né a persone né a cose. Questi sono gli effetti drammatici di una campagna mediatica inaccettabile. E l'idea di dover descrivere come dei violenti chi invece frappone il proprio corpo tra una sfilata neonazista e le proprie piazze, le proprie strade, soprattutto dove ci sono delle città, dei luoghi, delle piazze che hanno una fortissima carica simbolica antifascista, ripeto, è un ulteriore passaggio verso la barbarie politica e sociale. Quindi io spero veramente, veramente che vicende come quello che stanno succedendo a Padova, a Verona, piuttosto che a Catania, ma che abbiamo visto anche a Napoli, che stanno avvenendo in giro per tutto l'Italia, siano il monito per dire che questo fronte va allargato, che non bisogna più spaventarsi di questa distinzione inaccettabile tra buoni e cattivi. Qua non ci sono buoni e cattivi, qua ci sono temi e pratiche buone che vanno fatte e che vanno portate avanti, perché il rischio è che se questi temi poi entrano veramente purtroppo nel profondo della nostra società, come sta accadendo, no? Anche perché, ripeto, abbiamo, e questa è una critica che faccio anche alla sinistra, abbattendo alcuni confini anche ideologici, anche di tenuta ideale dei nostri valori, abbiamo lasciato spazio all'indecenza. Io leggo commenti, leggo prese di posizione della gente, diciamo, istigate da questa propaganda fatta, ripeto, lo ripeto ancora una volta, anche i 5 Stelle, perché stiamo parlando di una forza che ora si finge opposizione e che invece ha sdoganato principi razzisti e xenofobi che prima erano di esclusivo pertinenza dell'estrema destra. Ecco, se oggi noi non facciamo qualcosa e non alziamo idealmente un muro, accettando anche i rischi che ci sono in questa cosa, noi commettiamo un errore gravissimo. E quindi spero che presidi come questi non vengano isolati, ma che siano sempre più grandi, sempre più importanti, e che riusciremo veramente a combattere la contropropaganda che viene fatta. La violenza non stava in quel presidio c'era semplicemente la rivendicazione democratica di non vedere sfilare un corteo di nazisti, razzisti e xenofobi, e lo ripeto e lo dico chiaramente, con un personaggio come Fiore in Italia, che è un'indecenza che sia stato permesso di raccogliere i soldi fatti all'estero quando doveva essere in carcere, di venire qua e costituire un movimento politico. Ripeto, non abbiamo mai invocato, io stesso ora faccio l'avvocato in tribunale, non ho mai invocato la legge quando si tratta di politica. La politica è una cosa, tribunali e parlamenti e leggi sono un'altra cosa. Però ripeto, scendiamo in piazza, stiamo tutti, perché cose come quelle di Catania riusciamo ad evitarle solo se in piazza siamo tante e tanti, e solo chi, e solo se questa nuova generazione, hai fatto benissimo a sottolinearla, che con spontaneità, senza magari nessun fine ulteriore, senza nessuna carriera di dirigente politico davanti, scende in piazza e lo fa semplicemente per il suo sincero antirazzismo e antifascismo.
Assolutamente. Noi di nuovo ti ringraziamo tanto per la telefonata e
ringrazio voi veramente tanto, perché il silenzio è assordante in questi casi, quindi parliamo, le facciamo sapere le cose alla gente e combattiamo anche la contropropaganda che viene spesso fatta su questi temi e contro chi scende in piazza sull'antifascismo.
Assolutamente, di nuovo grazie e ci sentiamo presto.
Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro.
Presto.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci le 10:47 minuti della nostra lunedì 25 settembre. Per l'appunto, poco fa parlavamo rispetto a Catania dei fascisti di Forza Nuova che tra l'altro in poche decine hanno sfilato per le strade della città, e quello del fascismo non è un problema, come dire, solamente italiano, ma anche europeo e non solo. E difatti rispetto alle elezioni in Germania, di cui all'inizio della trasmissione stavamo accennando, rispetto alle quali stavamo accennando, ebbene qui abbiamo di nuovo un po' il faccione di Angela Merkel con la sua CDU che prende il 32,8% e quindi cala di oltre 8 punti, ma quello che è piuttosto come dire che attira la nostra attenzione è il boom dell'estrema destra. Quindi qui sul Gazzettino a pagina 2 si legge di una direzione verso un governo con liberali e verdi, ma di populisti che volano. E difatti abbiamo tutta una serie di interviste, i socialdemocratici all'opposizione, è una disfatta e quindi una Repubblica federale come si è conosciuta insomma negli ultimi anni che da ieri rispetto al profilo politico non esiste più, e soprattutto un partito xenofobo del quale avevamo parlato anche in passato, l'Alternative für Deutschland, quindi l'FD, che irrompe in Parlamento, pensate, con addirittura quasi 90 seggi, ed è questa un po' la slavina che mette in moto la frana, insomma, sui due pilastri della Bundesrepublik, cioè la CDU di Angela Merkel e poi, che appunto cala di quasi 8 punti, e i socialdemocratici dell'SPD che soffrono il peggior risultato della loro storia, quindi il 20,8% contro il già modesto 25,7%. Poi ovviamente non ci dilunghiamo in tutti i dati che qui vengono forniti, insomma, a livello di proiezioni, confronti, eccetera, eccetera. Insomma, vediamo come ci sia una grande affermazione dei nazionalisti che oltre con 80 deputati, oltre 80 deputati diventano la terza forza del paese. E insomma, come dire, senz'altro una notizia non molto piacevole, ma che diamo e che merita insomma un po' il nostro approfondimento. Invece, visto che siamo sul finire della trasmissione e parliamo appunto di cronaca internazionale, leggiamo un piccolo aggiornamento rispetto alla violenza sul popolo Mapuche, del quale
ci colleghiamo un po' alla trasmissione anche di lunedì scorso.
Esatto.
E vediamo come titola infatti contropiano: con il governo cileno arresta diversi esponenti Mapuche, le aziende italiane ringraziano, proprio come ricordavamo lunedì scorso, una fra tutte Benetton. È un'azienda italiana che ha enormi interessi nel sud del Sud America, in tutta la Patagonia, e a causa della quale questo popolo, il popolo Mapuche, si vede sottratte quotidianamente grosse porzioni di terreno, e per cui continua a lottare e continua in tutti i modi a riappropriarsene, naturalmente pagando a caro prezzo, in questo caso con diversi arresti. Infatti viene arrestato uno dei almeno 7 arresti importanti di esponenti dei movimenti di lotta del popolo Mapuche, fra cui Hector Laitul, che era il portavoce del coordinamento Arauco Malleco. Gli arresti sono stati condotti nella città di Temuco, capoluogo della regione dell'Araucania, dove il popolo Mapuche è stato storicamente confinato e centro del conflitto per l'autonomia e l'indipendenza delle popolazioni originarie e della loro terra. E durante la notte vediamo anche che si sono svolte molte azioni di protesta, come diversi blocchi stradali, a cui la polizia ha risposto con estrema violenza, come fa sempre contro questo popolo, e lanci di lacrimogeni che non hanno risparmiato nessuno. All'interno del tribunale gli accusati stanno cercando di rallentare il processo, rifiutandosi di rispondere in spagnolo e imponendo dunque la necessità di parlare attraverso un interprete. Insomma, è stata condotta questa pesantissima operazione militare proprio per far vedere insomma come le aziende italiane, anche italiane, premano per un annientamento di questo popolo stesso. Le responsabilità infatti delle aziende nostrane sono pesanti, sia da una parte che dall'altra delle Ande. In Argentina il territorio della Patagonia è massicciamente proprietà di Benetton, appunto come dicevamo, su cui fa pascolare le sue pecore per ricavarne la lana, e la proprietà non ha fatto mancare le sue esternazioni contro le rivendicazioni Mapuche della loro terra. tra l'altro garantite dalla Costituzione argentina. In Cile invece una delle principali cause di conflitto è l'intenso sfruttamento del territorio per l'energia idroelettrica. Infatti l'italiana Enel da qualche anno ha acquisito tutta la rete elettrica cilena da Cilectra, sta portando avanti grandi investimenti in tutto il paese, vantandosi di innovare il sistema elettrico con una grande attenzione all'energia pulita e all'ambiente, ma evidentemente senza preoccuparsi dell'impatto sociale sulla vita delle persone. Poi, se non sbaglio, l'Enel aveva un grosso investimento per un'enorme diga in quei territori, quindi di energia pulita nemmeno a parlare.
Sì, tra l'altro in una delle iniziative organizzate dalla rete internazionale in difesa del popolo Mapuche avevamo proprio avuto occasione qualche mese fa di vedere dei video che senz'altro a livello di immagini ci davano rispetto proprio all'energia idroelettrica ci davano proprio l'idea molto molto bene di che tipo di sfruttamento del territorio e delle persone viene portato avanti in, in queste terre. E a proposito di violenza capitalista di Benetton, ricordiamo che sabato 30, quindi insomma tra pochi giorni, ci sarà un presidio internazionale, perché varie sono le iniziative che si snodano tra Milano, Bilbao, Amburgo, Oslo, Torino, Firenze e Bari, e ci sarà anche un appuntamento a Padova, a Canton del Gallo, a partire dalle ore 15. Infatti una iniziativa, lo ricordiamo, promossa dalla rete internazionale in difesa del popolo Mapuche e con la parola d'ordine fuori Benetton dal territorio Mapuche. Ovviamente parola d'ordine con la quale insomma siamo più che d'accordo, e a partire proprio dalle nostre trasmissioni anche sabato stesso insomma cercheremo ulteriormente di dar voce a questa lotta.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E a proposito invece di iniziative che andiamo a ricordarvi un po' sul finire di questa trasmissione, ricordiamo di nuovo venerdì 29 qui all'Infospazio Chinatown, dal quale stiamo trasmettendo, quindi siamo in piazzetta Caduti della Resistenza. Dalle 19 ci saranno, come sempre, come ogni venerdì sera, l'aperitivo e il buffet, ma dalle 21 si svilupperà una serata informativa rispetto al Venezuela, e infatti ci saranno prima la proiezione del documentario, del docufilm La causa oscura, e che sicuramente spiega bene da un punto di vista storico ma anche economico e politico quali sono tutti gli interessi su questo paese latinoamericano. E poi però per essere più aggiornati avremo dei collegamenti Skype con dei compagni del coordinador Simon Bolivar e con il collettivo Alexis Vive, quindi una serata informativa e di solidarietà col popolo venezuelano che ha resistito al tentativo di golpe da parte dei vari partiti della destra sostenuti dagli USA, un'iniziativa appunto promossa dal collettivo Tazebao che sicuramente insomma ci può dare occasione ancora una volta di avere dell'informazione rispetto invece a tutta la mala informazione che è stata fatta dai media mainstream, che tra l'altro non hanno neanche più fiatato riguardo proprio al caso del Venezuela. Quindi mesi e mesi di una campagna direi martellante, che poi è da un giorno all'altro appunto caduta insomma nel silenzio più totale rispetto invece al successo della costituente promossa dal governo Maduro. Quindi insomma un'occasione anche questa importante, venerdì 29 a partire dalle 19, dicevo, con aperitivo e buffet, ma poi dalle 21 con la proiezione e i collegamenti Skype e ovviamente insomma lo spazio al dibattito.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E gli ultimi risicatissimi minuti invece per segnalare un sul venire dell'internazionale che abbiamo sotto mano, un classico che non è mai invecchiato, questo è il titolo, infatti l'autore è Christoph Hending e si parla di Marx, quindi il Capitale, visto che arriviamo insomma al suo 150° anniversario.
Capitale fu pubblicato infatti 150 anni fa, l'opera di Karl Marx è ancora molto attuale perché aiuta a spiegare le crisi della nostra epoca e la forte crescita della disuguaglianza nel mondo. Insomma, a scapito di quello che vorrebbero i padroni, invece, continua a essere più che attuale e soprattutto più che importante leggere quest'opera e comunque seguire quello che Marx ci diceva 150 anni fa. Cosa rende ancora oggi il Capitale così importante? Marx capì che il capitalismo ha bisogno di crisi per funzionare. Per Marx analizzarle era importante, perché i momenti di crisi offrono l'opportunità di un cambiamento politico. È quello che sperava il movimento dei lavoratori, oltre a quello delle donne, degli ambientalisti o della decolonizzazione, che a lungo sono stati legati al marxismo, ed è quello che speriamo anche noi tuttora.
Sì, infatti poi qua ci sono i vari tipi di crisi individuati da Marx, ovviamente magari cercheremo anche nella prossima trasmissione di addentrarci meglio in questo articolo, visto che purtroppo sono le 10:59 minuti e quindi tra pochissimo la nostra voce sarà interrotta. Quindi cogliamo l'occasione insomma di salutarvi, ricordandovi di restare in ascolto di Radiazione con le nuove puntate oggi di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte e di Tecnologia e Controllo in diretta da Mestre. Quindi un ciao a tutti e buona giornata.
Ciao a tutti.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere.